Continuiamo a trattare il tema della storia dell'assistenza, in quanto strettamente connesso anche con l'origine del servizio sociale, in Italia. Abbiamo visto l'importanza della legge Crispi del 1890, che è una legge da ricordare e da ricordare anche nella sua data precisa, per cui non fine 800, non primi del 900, 1905, 1875, no. 1890, ok? E, ve lo sottolineo perché poi succede che se ve lo chiedo all'esame a volte qualcuno si dimentica. Ci saranno veramente, vedrete, pochissime date e pochissimi numeri da ricordare in questo corso, ma questo è uno di quelli. Dunque, siamo a prima, quindi del periodo fascista. Cosa succede? Quali sono gli organismi che sono deputati all'assistenza delle persone in situazione di bisogno? Sono le istituzioni di beneficenza, abbiamo visto in base alle loro risorse, e delle congregazioni di carità che vennero istituite in ogni comune, successivamente poi il comune competente per quello che abbiamo visto definirsi domicilio di soccorso, quindi negli ultimi 5 anni dove era stata la persona. E quando invece vengono meno, non ci sono, non riescono, non possono tutti gli organismi di cui sopra, allora solo lì, in maniera estremamente residuale, può eventualmente intervenire lo Stato. Cosa succede più avanti nel periodo fascista? Nel periodo fascista si ha un grandissimo proliferare di enti, vengono istituiti tantissimi, vedrete, vi farò magari una scheda riassuntiva su tutti questi enti che vengono istituiti più a titolo conoscitivo, alcuni dei quali però li troviamo ancora nelle nostre realtà odierne, per cui alcuni enti centrali istituiti nel periodo fascista sono ancora vivi e vegeti nel nostro periodo e vedremo quali sono. Quindi adesso vi elenco appunto alcuni di questi enti costituiti nel periodo fascista, cominciando ad esempio dal 1923, Unione Italiana Cechi, l'ONMI è un ente che ha resistito fino al 1975, ONMI, Opera Nazionale Maternità e Infanzia, che aveva tutta una... Guardate quanto particolare era l'assistenza e come veniva parcellizzata la persona. Allora, l'ONMI assisteva i figli legittimi da 0 a 18 anni e gli illegittimi da 0 a 6. Perché? Perché gli illegittimi da 6 a 14 venivano assistiti poi dalla provincia a partire dal 1927. Quindi, quando io appunto vi parlo di questi grandi enti nazionali, erano grandi enti accentrati, quindi che non erano presenti in maniera capillare su tutto il territorio o erano presenti comunque in delle modalità per le quali però le decisioni venivano comunque prese a livello centrale ed erano enti che veramente suddividevano la persona a seconda della problematica. Ad esempio, nel caso qui di questi minori, da 14 ovviamente non venivano assistiti da nessuno, mentre i figli legittimi fino ai 18 potevano venire assistiti. Questo ente rimane in funzione, come tanti altri di questi che vi dico adesso, fino al 1975. E invece abbiamo anche due grandi istituzioni. Abbiamo l'INPS nel 1933. Viene istituito l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che ancora oggi noi abbiamo e utilizziamo come previdenza per i lavoratori. E anche, parimenti, viene istituito un altro grande ente, sempre previdenziale per i lavoratori, e che è l'INAIL. L'INAIL esiste ancora adesso, nel 1933, Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Dunque, vedete, insomma, che alcuni enti erano veramente enti importanti. Ancora, È del 1937 l'ente comunale di assistenza a livello territoriale e forniva solo assistenza, per cui non era un ente di tipo previdenziale. L'ECA è un ente importante perché guardate che a suo tempo la mia professoressa di principi e fondamenti del servizio sociale aveva lavorato in un'ECA. Allora, se voi magari incontrate ancora, ci sono ancora dei colleghi che hanno lavorato nei servizi e che ormai adesso sono in pensione e per loro fortuna sono in pensione, ma magari che vi raccontano la storia del loro lavoro e vi dicono quando io lavoravo all'ECA, allora voi dovete sapere che cos'era questo ECA. L'ECA era questo ente comunale di assistenza. Poi, boh, 1941, ente per l'assistenza degli orfani dei lavoratori che poi diventa Enaoli, ovvero ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani. Ma su questi, ve lo ripeto, su questi, tutti questi grandi enti vi faccio uno schemino sintetico e ve lo metto su Moodle così li avete giusto per vostra evidenza. E anche l'INAM, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro la Malattia, che viene poi soppresso con quella che sarà la legge di riforma e di creazione del Servizio Sanitario Nazionale, che sarà la legge importantissima anche questa, 833 del 78. Allora, tenete presente che io questi enti non è che ve li chiedo all'esame, non è che dovete studiare a memoria, è un discorso proprio però di vostra cultura professionale, sapere quali erano le forme dell'assistenza e prima di quelle che noi conosciamo adesso, ok? In questi enti nazionali, questi tantissimi, poi qui io ve ne ho citati solo alcuni, ma erano veramente tanti. Questi tanti enti nazionali rimangono attivi tutti quanti fino alle grandi riforme degli anni 70, per cui anche per tanto tempo, no? Alcuni avevano però questa caratteristica, questa che vi ho detto, categorizzavano, avevano la categorizzazione giuridica dei cittadini e dei bisogni. In assenza di una globale politica sociale e quindi avevano un altissimo tasso di inefficacia delle risposte, ovvero la persona che si rivolgeva a questi enti aveva sempre comunque delle risposte parziali. E mettiamo, fosse magari portatrice di più problematiche afferenti a enti diversi, allora lì aiuto, aiuto, diventava un grosso problema. E poi, tra l'altro, enti che pur avevano le loro sedi sul territorio, ma le cui decisioni venivano prese ad un livello centrale e dunque erano poco presenti e poco capaci di rispondere alle particolarità che si potevano manifestare all'interno del territorio, perché davano una risposta nei vari luoghi tutta uguale. Tutti questi enti avevano una funzione di contenitore, di controllore del disagio sociale, avevano altresì anche, non avevano obiettivi di emancipazione della persona, creavano dipendenza, dipendenza e anche emarginazione, stigmatizzazione, no? Con questa forte categorizzazione dei bisogni. L'ottica non era assolutamente minimamente preventiva, non si parlava di prevenzione, non c'era la minima idea né di prevenire né di riabilitare, no? In un certo senso, per cui anche le problematiche delle persone, pensiamo anche a delle problematiche vuoi fisiche, vuoi insomma di diverso tipo, quindi quest'ottica fortemente riparativa in cui il bisogno veniva visto proprio come un guasto da riparare, non prevenire, non si pensava minimamente ad andare ad agire prima che questo bisogno si manifestasse. E con un principio che guidava comunque le eventuali erogazioni assistenziali, che era quello della sussistenza minima, per cui una copertura e anche scarsa a volte, spesso, di quelli che erano solamente, unicamente, i bisogni primari che le persone portavano all'ente, e quindi non c'era nessun spazio, come abbiamo visto ad esempio nelle teorie di Maslow, né per il desiderio, né per le aspirazioni, né per assolutamente niente, per cui le persone venivano anche mantenute in una situazione sempre di emarginazione, di difficoltà e di dipendenza, perché dovevano, non riuscivano mai a emanciparsi da queste realtà.